Voi avete mai sentito un cittadino parlare bene del suo governo? Sparare contro i politici o gli amministratori è un esercizio nazionale, no? Condiviso. O avete mai sentito i fedeli che parlano bene dei loro preti? Il cavallo di battaglia di chi giustifica la sua difficoltà a credere è tante volte appunto la critica alla Chiesa, no? Ai preti in particolare. O avete mai sentito degli adolescenti che parlano bene dei loro genitori? Perché contestare i propri genitori è il passaggio obbligato per diventare grandi. Quindi il problema dell'autorità, chiamiamolo così, è un problema che si ripropone continuamente e noi siamo tutti così, siamo esigenti, impietosi, crudeli con tutti quelli che pretendono di avere qualche autorità e siamo bravissimi nel cogliere le loro incoerenze, dicono una cosa poi ne fanno un'altra, no, dice Gesù, dei preti di allora, dei farisei, dei sadducei anche, dottori della legge. E siamo anche bravi nel sorprendere il gusto ingenuo e talvolta prepotente di potere, di esibizione, di seduzione. Cioè quando uno ha un po' di autorità si pavoneggia, no? E quindi è facile prenderlo in giro. Ecco, in questa critica, in questa nostra capacità di critica che relativizza ogni autorità, c'è anche qualcosa di sano. È giusto che sia così. Perché questo crea uno spazio di reciprocità, di corresponsabilità, di intelligenza anche. Evita pericolosi fenomeni di delega, di incantesimo, di alienazione, di seduzione, no? E però c'è anche qualcosa, come si dice, di immorale in questo. C'è qualcosa di poco umano, perché è troppo facile criticare chi sta in alto. Se uno non si mette in discussione a partire da lui, è troppo facile. Spesso è un alibi alle proprie responsabilità. Vuol dire riuscire a identificare qualche colpevole, no? Vuol dire trovare dei capri espiatori. E spesso è anche una reazione di risentimento. Basta che uno in un gruppo di bambini si alzi sugli altri e gli tagliano la testa, no? È istintivo questo. Appena uno va su un gradino, lo pialliamo subito. Comunque quello che mi pare necessario, che questa inevitabile critica ai difetti di chi sta in alto non nasconda i miei difetti, i difetti di tutti, perché in realtà le cose che noi critichiamo in chi sta in alto sono anche i nostri difetti, perché se tu ti guardi attorno siamo tutti così, è tutto così. La lettura diceva, s'allargano i filatteri, allungano le frange, amano i primi posti, saluti nelle piazze, sentirsi riconosciuti come esperti o come capi. Non sono cose così lontane, no? Basta guardarsi in giro. Dal livello più alto a quello più basso. Dal più grande al più piccolo, dalla grande politica alla più vicina, dalla professione alla famiglia, da quello che capita in società ma capita anche nella Chiesa, perché anche nella Chiesa è così, basta conoscerla, basta starci dentro. Ci sono i mandarini della politica, ci sono i mandarini della scienza, quelli dell'economia, quelli mediatici, quelli sportivi. Esibizione, arrivismo, arroganza, disprezzo degli altri, approfittare del consenso. Il fatto è, e da qui bisognerebbe partire per cominciare a uscire da queste trappole, no? Il fatto è che si diventa uomini soltanto rinunciando alla tentazione dell'apparire e del dominare. Se non c'è questa vigilanza continua, questa lotta coraggiosa contro le tentazioni dell'apparire e del dominare, si va incontro alle deviazioni e alle perversioni più terribili. Noi siamo qui a ricordare dei ragazzi caduti in guerra, ma appunto questi giovani sono caduti all'interno di forme di totalitarismo e di assolutismo del secolo scorso, che sono stati resi possibili da una diabolica sete di potere, con tutta una macchina del potere, e d'altra parte con un'incredibile capacità che le masse hanno dimostrato di cedere, con una passiva alienazione di intere masse. E questa è la dimostrazione di come serva continuamente questa vigilanza contro la tentazione del dominare, dell'apparire. E ne è una prova inquietante anche il potere persuasivo e anestetizzante che hanno i moderni mezzi di comunicazione e di consenso. Questa che viviamo è una società pericolosissima, apparentemente democratica. Ma quello che avviene nel grande della società si verifica anche nelle nostre case, si verifica anche nella mia vita personale, si verifica nei nostri comportamenti di tutti i giorni, che sono caratterizzati da una serie di comportamenti farisaici, per esempio dalla vanità, cioè dal fatto che nascondi il vuoto tante volte con le parole. Dicono e non fanno, cominciamo noi a farlo questo vizio di dire di non fare. Abituarsi cioè a alzare la voce sopra la vita. Oppure da una volontà inestirpabile di esercitare il potere su qualcuno, di pesare sulla vita degli altri, magari di chi ci sta accanto. Anche nelle famiglie, anche così nei nostri rapporti corti, c'è tutto questo esercizio di dominare, di non accettare, di trovare insopportabile di essere uno come gli altri, di stare tra gli altri. Oppure alla furbizia sistematica di far pesare il fardello sulle spalle degli altri, di fare sistematicamente il gioco dello scaricabarile, della delega, magari pretenziosa, magari impietosa. Si vede anche in un quartiere, no? Tutti sognano che sia pulito, che sia viaggiabile, abitabile, che sia solidale. E poi tu cosa fai per renderlo casa? Chi lo deve fare? Dicono e non fanno. E invece di alleggerire il peso degli altri, l'appesantiscono, mettono dei pesi insopportabili, no? Ecco, di fronte a questa realtà il Vangelo appare come liberatorio, l'abbiamo sentito, no? Vangelo, ma sarebbe meglio dire Gesù. Gesù, il suo modo di essere uomo, guadagnato con la lotta alle tentazioni dell'apparire, del dominare. Ricordate che la vita di Gesù inizia così, inizia vincendo le tentazioni dell'avere, dell'apparire, del dominare. Ecco, l'arrivare del Vangelo di Gesù è liberatorio, è l'offerta di una libertà, la libertà del Figlio, che agli schiavi che siamo noi appare appunto di sacratoria, dirompente. Quando Gesù dice, tra voi non sia così però, non fatevi chiamare e non considerate nessuno rabbì, cioè mio padrone, mio signore. Non c'è nessuno che è mio padrone, nessuno. E non considerate nessuno padre. E non fatevi passare come padri, perché nessuno è la ragione dell'altro. E nemmeno maestri, dottori, direttori, quelli che insegnano agli altri. Perché voi siete tutti fratelli. Il Vangelo è di sacratorio, appunto, no? Tutti uguali. Nessuno di voi è l'origine dell'altro, perché l'origine sta in Dio solo sta il potere. Lui solo è maestro, padre, signore. Ecco, questo situare da parte di Gesù il potere al di fuori dell'umanità, nell'origine, stabilisce una libertà totale nei confronti di tutti quelli che pretendono qualche superiorità o dominio. L'autorità non può pretendere di imporsi in maniera assoluta e indiscutibile, non è sacra. l'autorità non è sacra, come la sessualità non è sacra, come la vita non è sacra in questo senso, è santa, va rispettata, va amata, è santa nel momento in cui la rispetti. L'autorità appunto è santa nel momento in cui la si esercita nella maniera giusta, non è sacra prima. L'autorità non è sacra, è restituita al valore che essa ha, o può avere, o deve avere, nell'edificare l'umanità degli uomini. È tutta data la libertà e la responsabilità degli uomini. Certo, noi abbiamo dei genitori, abbiamo degli insegnanti, abbiamo dei padroni di impresa, dei capi ufficio, abbiamo dei governanti, ma sono strumenti di questo grande gioco che è il diventare uomini. Sono, per dirla col Vangelo, dei servi di un'impresa più grande. Essere genitore è servire la vita del figlio, appunto. Non è esserne padrone, no. La loro autorità, la loro scienza, la loro competenza devono servire a far crescere l'umanità delle persone e quindi alleggerire il fardello, non appesantirlo. Aiutare a portare la fatica dell'umanità, appunto. Servizio. Questo è il verbo che identifica nel Vangelo la specificità di Gesù. Gesù è il servo e chi lo vuol seguire deve servire. E questo essere servo dà a Gesù l'autorità di contestare radicalmente la tentazione di apparire e di dominare, perché per Gesù regnare, la gloria di Dio, la potenza di Dio, regnare, è servire. Perché Dio, in cui risiede ogni autorità di far crescere, esercita il suo potere facendosi servo dell'uomo. Questa è una religione strana, che invece di lasciar su in alto Dio, lo tira giù in basso, il più basso di tutti, a servire tutti. Quando Gesù dice il più grande tra voi sia il vostro servo, riassume tutto il Vangelo, tutto ciò che fa Dio, scendendo appunto, e tutto ciò che deve fare l'uomo se vuol seguire Gesù. E questo provoca una totale sovversione nelle nostre maniere di pensare anche la religione, prima ancora che la nostra vita. Noi siamo abituati a vedere Dio come il più grande, come l'onnipotente, ed è vero. Ma cosa significa per Dio essere onnipotente? La potenza di Dio è tale da farsi debolezza. E la rivelazione suprema della potenza di Dio è la croce. E questo fa sì che il Dio che noi pensavamo esterno a noi, che ci domina dall'alto dei cieli, in realtà si rivela come immerso nella nostra umanità e presente, nascosto nei più piccoli tra noi. Avevo fame, avevo sete, ero carcerato. I nostri padroni, si potrebbe tradurre così, i nostri padroni per il Vangelo sono i poveri. Voi mi chiamate maestro e signore e lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Ecco, forse qui capiamo tutto il discorso sferzante di Gesù sulla maniera di gestire l'autorità da parte dei farisei, degli scribi, dei preti, ma di chiunque ha autorità, no? Il Vangelo, mentre ci dà la lieta notizia di ciò che fa Dio per noi, ci chiede di fare anche noi così, ma questo chiede un rovesciamento, una conversione, un rifacimento radicale del nostro desiderio, del nostro rapporto con gli altri. L'amore di sé, il necessario amore di sé, che l'avere, l'apparire e il dominare sembrano favorire in maniera più immediata e facile. L'amore di sé è chiamato a diventare servizio per l'altro, è chiamato a credere che il servire è il modo di regnare. Il servire dovrebbe essere la categoria cristiana di ogni azione dell'uomo e quindi di ogni forma di autorità. perché l'autorità è un'azione umana particolarmente esposta alla tentazione dell'apparire, del dominare. Proprio lì occorre una conversione al servire, no? Pensate cosa vorrebbe dire, tanto lo sappiamo che noi non facciamo così, no? Per quello ci confessiamo subito appena ci troviamo, ma pensate cosa vorrebbe dire lavorare in politica con spirito di servizio, e se sta in piedi qualcosa è perché qualcuno lo fa così proprio, no? Ma pensate cosa vorrebbe dire lavorare in politica con spirito di servizio. O lavorare nella propria professione, nel proprio ufficio, con un atteggiamento di servizio. O vivere in casa, anche nelle più piccole cose quotidiane, con una cura al servire. Oppure avere delle comunità cristiane che veramente avessero al centro la categoria del servizio. Come dovrebbe essere? Come si continua a predicare del resto? Come non è? A partire da me, evidentemente. Se succedesse questo, vorrebbe dire incominciare a dare alle nostre città, alle nostre case, alle nostre chiese, il volto che Dio ha pensato per esse. Dovremmo noi cristiani essere convinti che questa è la maniera buona di governare, di tirar su una famiglia, di fare una chiesa, mettere al centro la categoria del servizio. E se ci venisse subito l'obiezione che io sento, perché la sento anch'io subito, ma queste sono zufolate, ma tanto in questo mondo non si cambia niente in questa maniera, perché poi vale il potere, vale la furbizia, valgono i soldi, valgono le amicizie, vale l'interesse del gruppetto per ottenere qualcosa. Se ci viene subito in mente sta roba qui, che portare avanti il servizio poi ti schiacciano e ti trattano da stupido. Ricordiamoci che il Vangelo non ci chiede e non ci promette che sistemeremo le cose di questo mondo. Se volete un mio parere, le cose di questo mondo andranno sempre pressappoco così, come sono sempre pressappoco così andate. E quindi il Vangelo non serve a sistemare le cose del mondo, a quelle ci pensano gli uomini. Purtroppo, anche senza fede, ma il Vangelo ci chiede di comportarci come quel servo fedele, finiva così il Vangelo, che quando il padrone tornerà dal suo viaggio troverà il suo posto, cioè a servire.